La musica di Rossini, interpretata dal nostro ospite d'estate di oggi. È un grande piacere averlo qui con noi, l'abbiamo più volte annunciato. Buongiorno ad Antonino Fogliani.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere qui in una estate rovente per quel che riguarda gli impegni musicali. Bad Wildbad, Roma e poi via via tante altre tappe. Non vogliamo svelarvi ancora niente, ma il calendario di Antonino Fogliani è uno dei più impegnati. Come lei forse sa, i nostri incontri d'estate sono un modo per conoscere i nostri concittadini, anche perché lei è luganese, d'adozione ma lo è, però appunto per conoscerli e quindi per partire dall'inizio. Come è nata la passione di Antonino Fogliani per la musica? Come è nato Antonino Fogliani?
Credo che sia stata una passione divorante, nata anche relativamente tardi rispetto a quello che si pensa per i musicisti che devono cominciare a 4-5 anni già a strimpellare violini, pianoforti. Io amavo il calcio fino all'età di 10 anni, pensavo solo, volevo diventare un calciatore. E invece c'è stato un evento fortuito per me, non tanto per la mia sorellina, che è dovuta andare appunto a Firenze con i miei genitori per dei problemi alla schiena. Quindi i miei genitori mi hanno lasciato con la sorella più grande, Rosaria, che studiava canto. E Rosaria, non sapendo dove scarrozzarmi, mi ha portato in conservatorio. E lì veramente è stata una infatuazione, perché appena ho sentito più che altro questi strumenti, queste scale, i sassofoni, gli strumenti a percussione, mi sono veramente innamorato di tutto questo mondo e ho fatto da autodidatta, diciamo, il primo percorso, perché in realtà la mia famiglia non credeva tanto in questa passione all'inizio, almeno non credeva che potessi appassionarmi e studiare musica. E io ho cominciato in realtà invece a scrivere anche addirittura musica, senza sapere ancora le note, ma mi facevo i conti sul pentagramma, delle distanze, eccetera, eccetera. E poi frequentavo le lezioni di solfeggio che faceva mia sorella, per esempio. E devo dirti che nel giro di un annetto ero già bello pronto per fare il musicista.
Però partiamo da un passo indietro.
Sì.
Quella di Antonino Fognani non è una famiglia di musicisti, a prescindere da sua sorella, a parte sua sorella.
No, non è una famiglia di musicisti, ma mio padre aveva una grande passione per la musica. Era tenore nel coro del Duomo di Messina, che si chiama tuttora, credo ci sia ancora, Perosiana, dedicato al grande Lorenzo Perosi, un autore che tra l'altro io adoro, perché poi sono cresciuto lì con queste sue, con gli oratori, con le messe, le pontificali. Quindi ho divorato quel tipo di musica all'inizio, che tra l'altro è una musica già di molto operistica nella sua, no? Un po' wagneriana sicuramente, ma con una zampata drammatica che sicuramente mi ha aiutato per la mia passione futura, per le mie passioni future teatrali. E quindi io frequentavo il coro con mio padre, andavo a seguire le prove e cominciavo a cantare anche. Poi a 13 anni sono entrato in conservatorio come compositore, tra l'altro in composizione piano e violino, sono stati i primi strumenti che ho praticato, insieme al pianoforte ovviamente, è tutto nato da lì. E io devo veramente ringraziare mio padre, che purtroppo ho perso molto presto, quando avevo 19-20 anni, ma lui, pur non essendo un intellettuale, era un ferroviere molto, molto semplice, una persona molto semplice, ma veramente tutta la famiglia nostra, quindi io ho tre sorelle, avevamo gli abbonamenti alle varie stagioni concertistiche, andavamo a Catania a vedere le opere, ci ha comunque dato tantissimo, ha curato tanto questo aspetto con grande sapienza, con la sapienza che spesso è più genuina e più efficace anche nelle persone semplici.
Maestro, non l'ha menzionata, però bisogna farlo, anche sua madre ha avuto un ruolo, presumo.
Guarda, sì, mia madre sicuramente ha avuto un ruolo, ma devo dirti che forse io sono stato più legato alla figura di mio padre che a quella di mia madre. Ovviamente tutto quel lato di dolcezza materna mi è servito tantissimo, però è forse veramente più la figura di mio padre, forse anche perché l'ho perso per presto, quindi ci si attacca di più a quello che si perde piuttosto a quello a quello che si ha.
Maestro, proseguiamo con il racconto però. Dunque, Messina, un giovane che inizia a studiare al conservatorio composizione. Com'era l'ambiente in conservatorio, in quel conservatorio?
Il conservatorio di Messina è stato un'ottima palestra iniziale, perché devo dire che ho avuto dei maestri a livello tecnico, almeno specialmente il maestro di composizione, che era Carammello Chillemi, anche lui in realtà molto giovane, mi ricordo che credo fosse uno dei prime cattedre che prendesse. Era un insegnante abbastanza, ripeto, tecnico, e che voleva preparare in maniera un po' anche accademica. Mm-hmm. In realtà la mia testa non era così accademica, e ho capito il salto di qualità che ho fatto quando sono andato al Conservatorio di Bologna invece, dopo il liceo, dove invece la composizione si cominciava a studiare sui testi dei grandi compositori, le fughe su Bach, certo, su Handel invece che sul Dubois, ecco, per esempio, no? Però forse anche lì c'entrò tanto mio padre nell'aiutarmi, perché io manifestavo già la voglia di scrivere, scrivevo delle cose, mi venivano eseguite, e mi ricordo che una volta il professore di composizione, io ero appunto tipo 15-16 anni, i miei colleghi al secondo o terzo anno di composizione ne avevano già 22, 23, se non 30, quindi ero veramente un baby per, certo. Purtroppo la composizione ultimamente si studia troppo tardi, in realtà invece dovrebbe essere la base per qualunque musicista, e quindi mi ricordo che questo professore diceva: ma è troppo giovane per andare per fare il quarto così presto. Il quarto era l'esame, il compimento inferiore, la prima valutazione in un corso di composizione del quarto anno, e mio padre andò lì a dire: ma scusa, ma non studia, non fa le fughe, non fa niente. Dice: no, fa tutto, fa, che bene. Dice: allora perché non fargliele fare? E quindi all'inizio io ho un po', come dire, sofferto la visione un po' chiusa, mm-hmm, di questo maestro, però in realtà d'estate già andavo a frequentare i corsi a Siena con Morricone, con Donatoni d'Auditore, perché ero veramente troppo piccolo, però avevo già la mente aperta. E ripeto, scusa il fatto che ripeta così tanto, ma grazie a mio padre, perché mio padre l'estate ci portava a Siena a vedere i grandi, e specialmente principalmente per mia sorella, perché ha studiato con Bergonzi lì, con la Shirley Verrett addirittura. E io li ho accompagnati, cioè io accompagnavo i cantanti e sentivo le lezioni di questi grandi, quindi...
Allora, visto che stiamo parlando di cantanti, direi che adesso ascoltiamo Antonino Fogliani accompagnare qualche cantante. Stupenda voce del soprano Rosa Feola, accompagnata dal nostro ospite Antonino Fogliani alla testa dell'orchestra della Suisse Romande in questa Quando Men Vo da La Bohème di Puccini. Non si poteva proporre un altro ascolto in questo anno pucciniano. L'esecuzione è stata registrata il 10 gennaio del 2024, dunque quest'anno, nell'ambito dei Concerts de l'An des Amis de l'OSR. Maestro, lei è un direttore molto amato dai cantanti, e questo si sa. Ma lei ama i cantanti?
Io adoro i cantanti. Io adoro i cantanti perché a me piace cantare. Durante le letture io canto con voce impostata, male.
Ma li ama proprio tutti?
No, qualcuno non lo amo sicuramente. No, 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 non è vero. Li amo tutti, alcuni li compatisco più che altro.
Wow! Per come è stata scritta la loro parte o per come la cantano?
Spesso per uno, spesso per l'altro motivo.
Ma torniamo forse appunto bene. Allora al momento in cui da giovane ha deciso di seguire questa strada. Come è avvenuto esattamente? Si ricorda, c'è stato un momento eppure è avvenuto?
Allora, è avvenuto. Il momento c'è stato proprio quando ti ho raccontato la mia prima entrata in conservatorio a Messina, e quello è stato il momento in cui ho detto faccio questo, e sono stato così deciso e non ho mai avuto un minimo dubbio. Per quanto riguarda la direzione, è venuta in realtà dopo, non tanto dopo, comunque verso i 18-19 anni, perché io prima la direzione la pensavo più come un qualcosa che servisse a ad aiutare la mia musica ad andare avanti, no? Quindi volevo fare il compositore, per me
certo.
La passione più grande era quella di creare. E, devo dirti che ho avuto forse una sorta di crisi, e in quel momento lì non ho avuto nessun maestro di composizione in grado di aiutarmi, proprio sulla capacità estetica della mia musica. Cioè, ad un certo punto ho detto: ma quello che scrivo alla fine assomiglia un po' a Sciarrino, assomiglia un po' a Donatoni, cosa c'è di mio? E quella, ovviamente, se avessi avuto qualcuno che mi avesse spinto a capire che l'imitazione è uno dei primi processi per poi andare nella propria strada, forse sarebbe cambiato qualcosa. Purtroppo questo qualcuno non c'è stato, e ho avuto l'opportunità di fare un corso con il maestro Yuri Aronovic a Riva del Garda, e sono andato come un pazzo, perché non avevo mai diretto una grande orchestra, solo piccoli ensemble, concerti di Natale, roba contemporanea con solamente i bocchini degli strumenti, spesso cose strane. Sì. Ecco, sono andato lì e ho diretto, mi ricordo, il secondo movimento della quarta di Tchaikovsky, e ho fatto addirittura il concerto finale.
Wow.
Quindi vuol dire che c'era qualcosa, c'era anche questa mia capacità di saper rubare anche ai direttori. Io vedevo, mi ricordo all'epoca avevamo Classica, questo, cioè, Telepiù 3 c'era addirittura, e
un
poi
canale
Classica,
italiano,
uno dei canali italiani, sì, che poi diventò Classica, credo, appunto la nostra Classica di oggi. Quindi io vedevo questi video e in qualche modo imparavo a muovermi sul podio. E infatti quando sono andato davanti all'orchestra a fare la quarta, alla fine funzionava, cioè ero un bravo pianista, bravino, dai, bravo forse troppo, avevo una cultura polifonica che mi aiutava un po' a gestire istintivamente le cose, e questo mi ha aiutato. Poi quando ho incontrato l'anno dopo il maestro Gelmetti, lì con un barbiere di Siviglia, tra l'altro, ho fatto l'ouverture del barbiere, e lì è cominciato a definirsi, perché è stata una seconda conferma, due grandi maestri che comunque mi hanno dato fiducia a fare il concerto finale dopo un master, era sicuramente un incentivo,
assolutamente,
certo, per fare. E poi lì sono cominciati, diciamo, i problemi, perché ho capito che il talento da solo non basta, e bisogna sudare,
sì.
faticare.
Però questo inizio nel segno di Rossini e Tchaikovsky è molto interessante, e soprattutto Rossini è stato, diciamo, l'avvio della sua carriera, no, maestro? Perché le sue biografie tutte riportano questo debutto a Rossini Opera Festival come uno dei momenti cruciali.
Sì, sì.
E la produzione ovviamente è quella per i ragazzi, per i giovani, quindi il Viaggio a Reims di Rossini, quello storico. Si ricorda qualcosa di quell'estate?
Ah, mi ricordo tutto, ma la cosa, guarda, in realtà ci sono dei prodromi a questo, perché sono, in realtà io ho debuttato nel 99, avevo 23 anni, con un signor Bruschino, che avevo diretto a Chieti.
Wow. All'epoca Teatro Marruccino.
Il Marruccino di Chieti, storico. E io ero ragazzino, pensa che all'epoca lavoravo come part-time alla biblioteca del DAMS, io ero iscritto al DAMS
a Bologna.
E guadagnavo a Bologna, e guadagnavo qualche soldino così. E mi chiamò il maestro Rendine, che era il direttore artistico, amico di Gelmetti. Gelmetti aveva fatto ovviamente il mio nome al maestro Rendine, e io non avevo neanche la partitura del Bruschino, la presi proprio lì, la rubai, non feci neanche la scheda, avevo paura che mi dicessero di no. E quindi sono partito nel giro di 2-3 giorni con quella partitura lì, e ho fatto questo primo debutto. E poi l'anno dopo la Chigiana aveva fatto, nella stagione invernale della Chigiana, aveva prodotto una Cenerentola, mi ricordo, con la Laura Polverelli, che era indimenticabile, stupenda artista con cui abbiamo fatto tante cose, e la regia era di Gelmetti. Gelmetti scelse me tra gli studenti della Chigiana dell'estate precedente, e lì venne Zedda e Gianfranco Mariotti, il dottor Mariotti,
cioè
due boss pesaresi. Tra l'altro è anche comico l'incontro, perché al Teatro dei Rinnovati non avevamo dei camerini attrezzati con bagni, si andava al bagno comune. E io sono andato in questo bagno, questi cosi a muro, come, sì, si, come, certo, si dice in radio. Ecco.
Le applica
a muro. Ecco, e alla mia destra, alla mia sinistra si avvicinarono questi due signori, i due vecchiettini, che per me sono sempre stati vecchiettini, Mariotti e Zedda, e continuarono a parlare con me in mezzo, in una situazione abbastanza
imbarazzante.
E io mi presentai in quel momento lì. Mi ricordo che Zedda dice: la mano ce la diamo dopo. E Zedda la mattina dopo mi chiamò e mi offrì il viaggio a Reims. Quindi questo è un po' è tutto nel segno di Rossini. E dell'incoscienza,
anche, veramente anche della comicità, perché
guarda, io in realtà ogni tanto veramente rimango incantato da questa, dalla comicità rossiniana, che ritengo direttamente l'inizio della comicità italiana, che poi vediamo nei vari De Filippo, Totò, eccetera. Questa, spesso questo assurdo, e comunque sempre questa eleganza. E anche in quel caso lì con il maestro Zedda c'è stata questa battuta geniale di Zedda, che ha stemperato comunque il momento. Io in realtà mi sono presentato in quel momento perché avevo paura che parlassero di qualcosa che non dovessi sentire. Ero timido all'epoca, certo, no? Perché erano per me due persone molto importanti del jet set,
e da cui potevano venire cose importanti,
quindi,
certo.
Quindi non volevo sentire, o magari parlava male di me in quel momento, sì, perché, certo. Allora ho detto: sono Antonino Fogliani.
Per togliere l'imbarazzo,
sì,
diciamo.
Sì, sì, sì.
Maestro, e poi come è andata con Zedda? Velocemente, perché siamo quasi in chiusura, ma insomma questo è interessante.
Zedda è stato un rapporto bello, un po' conflittuale, nel senso che avrei voluto collaborare un po' di più con lui. Allora era sempre presente per qualunque telefonata, qualunque dubbio, e le sue telefonate o gli incontri che facevamo erano e sono per me un tesoro che mi ha lasciato. Sarei voluto stare più vicino a lui, ma per vari problemi, forse anche legati alle logiche di agenzie, eccetera, eccetera, io sono stato un po' fuori da Pesaro dopo i miei inizi nel 2001 e nel 2003, dove sono tornato con una farsa, Il trionfo delle belle di Pavesi, con la regia di Micheletto, che debuttava all'epoca.
Caspita.
Il grande Micheletto. Dopodiché, appunto, non ho più diretto al ROF, e questo mi dispiace molto. Però
si è trovato un festival rossiniano tutto suo, maestro, in Germania, diciamo.
Sì, sì, sì. Che
Bad Wildbad.
Bad Wildbad.
Dove negli ultimi anni lei ha registrato un sacco di Rossini, alternativo a quello di Pesaro, potremmo dire, o complementare forse, non saprei.
Sì, no, onestamente non abbiamo mai pensato a fare una contro Pesaro, perché non abbiamo le possibilità economiche, però siamo molto fieri, io e il sovrintendente Sean Leber, col quale collaboro ormai da più di 20 anni, credo. Dal 2004 è stata la mia prima cosa lì, e dal 2012 sono direttore musicale del festival. C'è stata solamente una filosofia, che è quella di lavorare con i giovani, scoprire giovani che erano tipo Michael Spires o,
incredibile,
non so, Marianna Pizzolato, cioè dei nomi grandissimi, e avere un rapporto con questi grandi anche cantanti tipo Bruno Praticò, Bruno De Simone, e che hanno fatto delle produzioni bellissime con noi, dove c'è un'attenzione musicologica molto, molto severa, però c'è anche uno spirito di divertimento, di famiglia. Pensa che mio figlio, che ha 17 anni, non passa estate che vuol venire a Wildbad.
Incredibile, in un'età in cui si vorrebbe fare
sì,
tutt'altro.
Sì, ma lui invece si diverte da morire. Ogni tanto fa anche qualche
apparizione
in scena.
Di quante altre cose potremmo parlare con Antonino Fogliani? È incredibile, sono passati 20 e passa minuti e potremmo andare avanti così ad oltranza. Ma purtroppo ci dobbiamo fermare. Prima però le voglio far dire che lei sarà in Svizzera, per chi lo volesse, quest'anno a Ginevra, un teatro al cui lei è molto legato, dove l'anno scorso, 2 anni fa, ha diretto una Turandot con il finale Berio, quindi questo conferma del fatto che il maestro Fogliani
è un Nabucco col finale Fogliano.
Ma è incredibile, veramente. E quest'anno invece Fedora, con finale Fedora.
Con finale Fedora, però sì. C'era il rischio di fare anche un'introduzione Fogliani, grazie a Dio.
Ah.
No, non si fa più. Basta.
Fedora, regia?
Regia di Bernard Arnault.
Molto bene, insomma, quindi un team. Avete già lavorato insieme?
Sì, abbiamo fatto Elisir d'amore a Massy, all'opera di Massy.
Ah, fantastico, quindi sì, siete già collaudati. Sì, bene.
Sì. Tra l'altro tornerò anche in seguito con... Non dovrei annunciarlo, ma farò un viaggio a Reims.
Ah, che bello! Allora, il Rossini di Antonino Fogliani in Svizzera, quindi a Ginevra, lo aspettiamo con
ansia. Anche Zurigo, non dimenticare Zurigo, è Count of Man.
Ah, beh, ci picchia. In bocca al lupo, è proprio la mia
caso bisogno,
di dirlo.
Vero?
Molto bene, maestro. E io ringrazio infinitamente del tutto questo tempo che ci ha dedicato. Ci sarà una parte 2, verosimilmente, l'anno prossimo, nei prossimi incontri d'estate, perché siamo arrivati a metà del cammino della sua vita. Quindi, ma è sempre un piacere dialogare con lei. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
A presto.
D'esclaves assumir, marche vers toi pour délivrer ce traître.
Pour délivrer notre pays.
Quand me lâches à l'arme, je réponds du captif que j'enchaîne à mes pas. Soldats, aux armes, aux armes. Pour tout ce faire, pour l'être pas.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.